Beh, innanzitutto ringrazio Alessandro Celi che mi ha permesso questa bella opportunità di non lasciare polvere sulla mia tesi, ma di poterla raccontare a qualcuno anche oltre la laurea. In poche parole, il mio obiettivo, l'obiettivo che mi sono posto quando ho cominciato questo studio sulla guerra di Spagna, è stato quello di capire come gli eventi in terra spagnola, quindi parliamo del 36-39, sono stati percepiti dalla popolazione valdostana. Cioè, in che modo venivano raccontati tramite l'analisi dei giornali del periodo. E poi chi vi partecipò, perché vi furono i valdostani che parteciparono da ambo le parti, quindi sia dalla parte dei fascisti, sia dalla parte degli antifascisti, anche se su questi erano già stati fatti degli studi negli anni 70, io mi sono soltanto appoggiato, perché i valdostani non risiedevano più qui in Valle d'Aosta, erano già esuli in Francia, in quanto ormai chi era oppositore fermo al regime non era più in Valle d'Aosta. Per parlare della guerra di Spagna faccio soltanto un brevissimo preambolo storico per definire un po' la situazione, per capire poi meglio in che contesto la guerra di Spagna si inserisce. Dalla metà degli anni 20 c'è la grande esplosione in Valle d'Aosta dell'industria, quindi la Valle d'Aosta viene traghettata finalmente, questo lo dicono soprattutto le élite liberali che attendevano da tempo questa, la modernità, lo sviluppo industriale in Valle d'Aosta. Viene traghettata grazie allo sviluppo industriale dei vari centri principali, Verres, Ponce Martin, Aosta, le attività estrattive a Cogno, di cui si è parlato anche prima, a Cogno, la Tuile. Quindi la Valle d'Aosta diventa una regione moderna a tutti gli effetti. Il 6 dicembre del 26 c'è l'istituzione della provincia di Aosta, quindi un altro riconoscimento, possiamo dire, per la nostra regione, che viene incorporata insieme al Canavese. Via Ivrea, che era una realtà più ricca, una realtà maggioritaria anche dal punto di vista della popolazione, e comunque il capoluogo diventa Aosta, quindi ulteriore soddisfazione da parte delle élite valdostane, élite liberali valdostane, che vedono un riconoscimento. Quindi arriviamo più o meno agli anni 30, nel 29, i patti lateranensi, ovviamente la Val d'Aosta è una popolazione fortemente cattolica tradizionalmente, questo fatto non poteva che cementare ancora di più la vicinanza della popolazione con il regime, soprattutto da parte delle élite. Poi nel 31 comincia quello che viene definita la nuova era in Valle d'Aosta del consenso al regime, gli anni 30 rappresenteranno praticamente tutti questo apogeo, che sarà poi da 36 in poi. Nel 31, con la fine anche degli screzi ancora esistenti tra i cattolici e i fascisti per le questioni delle associazioni giovanili, vengono risolte nell'autunno del 31. I protagonisti c'è il prefetto Negri, il federale Belelli e il vescovo Imberti in Valle d'Aosta. Anche questo particolare è estremamente importante, perché il predecessore Monsignor Calabresi aveva avuto una posizione, diciamo, più neutrale. Fu invece Imberti che diede una netta spinta, sebbene coadiuvato anche dai suoi collaboratori. Si discuteva a pranzo con Celi sulla questione, infatti non fu la sua posizione a spingere diciamo, il clero valdostano verso posizioni più fasciste, c'era già da prima, poi su una comunanza di problemi poi li accenderò in seguito. Ecco, nella mia ricerca ho trovato un articolo che ritengo abbastanza significativo di questa comunanza tra la Chiesa e il regime sul fattore della denatalità in valle. Questo è quello che si legge, che un contemporaneo poteva leggere sul giornale La Revue du Cézanne del 24 febbraio del 1937, nel pensionato fenomeno della denatalità in Valle d'Aosta, le constatazioni amare in esso contenute nacquero in seguito alla diminuzione della popolazione valdostana avvenuta dall'anno 1936. E il vescovo Inverti scriveva: occorre onestamente e crudamente riconoscere che se non si pone rimedio, tale diminuzione ci avvia verso un lento ma inesorabile suicidio delle famiglie e delle popolazioni. Cause di questo fenomeno sono di natura esclusivamente morale, e quindi per questo la Chiesa doveva intervenire. Quando si agiscono problemi di indole morale, noi abbiamo il diritto e il dovere di interloquire. Lo dobbiamo come curatore di anime e sentiamo il dovere anche di farlo per amor di patria, anche mai, come in questo glorioso momento della sua storia, ha avuto bisogno di una generazione forte. Quindi questo è emblematico di quanto fossero vicine, quanto fosse vicino il clero valdostano, in particolare la figura di Imberti. Infatti concludeva definendo la denatalità come quell'infame delitto violatore delle divine leggi e piaga rovinosa della società, che è l'infecondità volontaria. Quindi dal 31 fino al 36 le élite sono quasi completamente allineate, ancora a livello popolare c'è un po' più di diffidenza, che verrà poi superata a partire dal 35 con la con la conquista dell'Etiopia, quindi un'altra bella dose di fiducia nei confronti del regime. E poi, quindi questo è l'apogeo, ci saranno nuovi personaggi a capo, un nuovo federale, il prefetto d'Eufemia. Insomma, dal 36 al 39, la visita del Duce Invalido, di cui parlava anche prima, che mi ha preceduto, è quello che viene definito l'apogeo del consenso Invalido. Quindi in queste vicende qua è qui che si inserisce la guerra civile spagnola. C'era solo il malcontento, ecco, l'unica nota di malcontento che poteva esserci, che si ricava anche dalle fonti archivistiche, è quella dei contadini, perché continuavano ad avere una situazione molto dura. Infatti sono molte le richieste di emigrazione verso l'Africa orientale italiana, questo testimonia questa difficoltà. E la sottolineo perché poi lo vedremo, poi con i volontari di chi andrà c'era una cospicua dose di necessità, cioè la vita era dura, e quindi chi si arruolò nella milizia fascista, probabilmente uno dei motivi preponderanti doveva essere questo, la necessità. Quindi in questo contesto di pieno o quasi pieno consenso al regime si inseriscono le vicende della guerra civile spagnola. Analizzando i giornali del periodo ho cercato di capire quali potevano essere, come veniva presentato il fenomeno, e grazie a questo vedere la diversa posizione da una parte dei clericali, da una parte degli ex liberali, perché i liberali non erano più del Mont Blanc, il giornale di coniugi Duc, che ormai era praticamente fascistizzato, allineato al regime, e in ultimo il giornale La Provincia di Aosta, quello fascista, sebbene ovviamente ci siano poche sorprese, diciamo, da quella parte della campagna, da quella campagna. Quindi quattro giornali che ho analizzato sono stato per la Revue de Cézanne, l'Echo della Valle d'Aosta, che però era pubblicato a Parigi, sempre il giornale clericale, il Mont Blanc e La Provincia di Aosta. Da questo, oltre all'atteggiamento della guerra spagnola, si ricava il loro atteggiamento verso il regime e il loro atteggiamento verso i grandi temi, ad esempio il nazismo, la visione verso il nazismo, verso il comunismo. Per iniziare, per quel che riguarda propriamente la guerra in sé, già dai primissimi articoli del luglio del 36, c'è la Revue de Cézanne, il 22 luglio del 36 definisce le forze repubblicane come populasso e massonico comunista, che cominciavano a compiere atrocità. Quindi populasso, massonico comunista, non lascia molti dubbi su quale sarebbe stato il campo verso il quale si sarebbero schierati. L'Echo della Valle d'Aosta, dopo due giorni, identificava i repubblicani tout court come marxisti, quindi una semplificazione molto grezza del fenomeno, visto la complessità dei fenomeni spagnoli. E poi il 28 di agosto, il Mont Blanc parlerà della guerra di Spagna in maniera un pelino più obiettiva, parlando espressamente di atrocità da ambo le parti. Questo è ancora, diciamo, il massimo dell'obiettività che si poteva raggiungere nel periodo. Sottolineo poi, il giornale dei coniugi Duc sarà quello, cioè il Mont Blanc sarà quello che si occuperà maggiormente delle questioni più legate alle diplomazie, alle faccende del comitato di non intervento che era stato istituito proprio a Londra. Nel settembre del 37 è emblematico l'atteggiamento della Revue de Cézanne, che pubblicherà nel solo mese di settembre 36 più di 10 articoli e intere prime pagine dedicate alla guerra civile spagnola, cioè proprio un bel fuoco di fila verso la questione spagnola. Qual era il concetto principale? Il concetto era che nessuna forma di dialogo sarebbe stata possibile con le forze marxiste. Ecco, non c'era alcuna possibilità di apertura verso il marxismo da nessuna parte, specialmente da parte cattolica. Anzi, la Chiesa rimaneva l'unico e definitivo ostacolo all'opera rivoluzionaria. E questo era dimostrato dal fatto che i marxisti, i comunisti, se la prendevano soprattutto con i cattolici. L'articolo addirittura del 23 settembre del 37, titolato «Celui qui est dans l'ombre», diciamo, la Revue de Cézanne si scatena con tutta la sua nel colpire l'immaginario collettivo, parlando addirittura di Satana che mette la mano dietro agli avvenimenti spagnoli, l'anticristo scatenato che, con il pretesto dell'uguaglianza sociale in Spagna, finalmente dimostra la pericolosità delle idee marxiste, che in questo momento assolutamente, diciamo, sul podio, sono al primissimo posto come pericolosità. Caratteristico poi del giornale Revue de Cézanne sarà poi quella di riportare moltissimi dettagli, anche con un certo gusto per l'orrido, diciamo pure, perché insisteva fortemente sui particolari, sui dettagli dei massacri dei cattolici, con l'intento probabilmente di colpire la popolazione valligiana, che era tradizionalmente fortemente religiosa. Quindi, se da questa parte, cioè verso il marxismo, non potevano esserci alcun tipo di apertura, diverso il discorso diventa verso il nazismo, quantomeno al primo tempo, che quindi è un argomento un po' delicato. All'inizio, diciamo, la posizione dei cattolici in Valle d'Aosta è di una certa apertura, quantomeno non di condanna diretta verso il fenomeno nazista. Ad esempio, sempre sulla Riva di Cesena, il 9 di settembre del 1936, commenta in un articolo, commenta in modo positivo il tentativo di intesa fra cattolici e nazisti in Germania. Quindi c'è questa sorta di apertura, soprattutto perché, come dicevo prima, la Germania poteva svolgere una funzione antibolscevica, quindi essendo baluardo dell'Europa all'entrata dei bolscevichi, anche il nazismo poteva essere, diciamo, in qualche modo contenuto e portato a una visione positiva. Quindi se per i cattolici il nazismo rappresenta il male minore in questo momento, vi è una comunanza sul campo con i fascisti, i quali vedevano la vicinanza col nazismo più a livello di ideali e di civiltà. Comunque sia, sebbene le interpretazioni fossero un po' diverse, anche su questo campo c'era una univocità di vedute tra i cattolici e i fascisti. Piano piano però la posizione della Chiesa comincerà a cambiare. Dall'analisi dei giornali si vedono le prime incrinature verso i nazisti a partire dal novembre del 1936, c'è un articolo dell'11 novembre 1936 nel quale cominciano a delinearsi i primi pericoli del regime tedesco. La Chiesa Valdostana, anche sulla scia sempre anche delle posizioni dell'Osservatore Vaticano, perché non si discostava molto da questo, comincia a vedere i primi pericoli. La definitiva svolta si avrà poi nell'aprile 1937, tra l'altro era appena uscita la nuova enciclica papale, proprio che era contro che era contro il nazismo, quindi la posizione si allinea e finalmente la posizione della Chiesa è netta, irrevocabile. Tanto che per la prima volta nazionalismo e comunismo vengono apertamente equiparati. Quindi c'è un articolo del 28 aprile 1937 titolato La missione dell'Eglise, in cui questi due fenomeni sono equiparati allo stesso livello. Un po' diverso il discorso per i liberali, che sebbene non facessero dopo menzione di questi argomenti, il 5 febbraio del 1937 ancora riportavano di un articolo di Hitler sulla Spagna in tono, diciamo, neutro. Quindi, per quello che si può ricavare dall'analisi della stampa valdostana, pare che i liberali, rappresentati dal Mont Blanc, come dicevo prima, dal giornale Coligny Duc, ancora non percepissero completamente la forza della minaccia nazista. Questo nel febbraio del 1937, mentre i cattolici già a novembre e poi soprattutto ad aprile. Quindi ho usato adesso un po' questi fatti come articolo per far capire un po' la posizione in generale. Riassumendo rapidamente, quale fu la posizione in generale verso la guerra dei giornali? Maggior peso in assoluto è la Revue de Césaine, quindi il giornale cattolico, che pubblicò il maggior numero di articoli, fu quella che si sbilanciò maggiormente nel prevedere la vittoria dei nazionalisti, anche in modo piuttosto irrazionale, molte volte sulla presa di Madrid, più volte parlerà del fatto che fossero pronti a prendere la città quando poi non era vero, gli tornerà a tornare un pelino indietro su certe posizioni, insomma, anche in modo un po' non troppo elegante. Comunque fu sempre questo atteggiamento nello sbilanciarsi, e poi, come dicevo prima, nel colpire i lettori valdostani con la sfilza di atrocità commesse dai comunisti in Spagna, alcune probabilmente anche non verificabili, non so se siano vere tutte completamente oppure no. L'Eco della Valle d'Aosta, era quello pubblicato a Parigi, ebbe un ruolo di minor rilevanza. C'è da far notare che aveva una gran precisione sui ragguagli bellici, quindi spiegava per filo e per segno, questo anche il giornale Piercalzi, anche la Revue de Césaine, spiegava bene le questioni proprio più prettamente militari, mentre la stampa di regime, siccome doveva seguire particolari direttive che ne vietavano l'esplicazione dei vari problemi in Spagna, perché ricordo che l'Italia era intervenuta nonostante non si potesse intervenire perché aveva aderito al comitato di non intervento, che fu una finzione dall'inizio alla fine, perché poi tutti misero il naso e le mani nella Spagna, dai comunisti ai nazisti, agli italiani, ai francesi in misura minore, agli inglesi. Però la stampa di regime doveva sottostare a delle direttive più precise, invece la stampa clericale si poteva svincolare un po' di più, ed è per questo che parlava molto più spesso della questione. Del Mont Blanc si è già detto, riporta soprattutto le questioni della diplomazia, da buon giornale pseudo-liberale, perché ormai di liberale non aveva più granché, e la provincia di Aosta, giornale fascista, è facilmente prevedibile, insomma, c'è da sottolineare che aveva sempre l'ottica antifrancese dietro, ecco, questo è uscito anche dagli interventi precedenti, l'ottica antifrancese per i giornali fascisti, specie poi dal 38, cominciò proprio a diventare preponderante, quindi l'ottica antifrancese rimaneva sempre, anche quando commentava la Spagna c'era sempre la frecciata ai francesi, in qualche modo li mettevano sempre dentro. Quindi, tirando le somme, da quello che ho potuto appurare con i miei studi sull'analisi dei giornali, il maggior peso lo ebbero i cattolici, la stampa cattolica nel delineare gli avvenimenti in Spagna e nel fornire un'interpretazione. Un'interpretazione forzatamente semplificata, addirittura ovviamente di bene e male, addirittura di anticristo contro forze del bene, che portò alla posizione, poi ovviamente era già la posizione della Chiesa ufficiale, quindi dalla parte di Franco. Per quel che riguarda invece la seconda parte della mia tesi, che era quella di voler vedere chi aveva partecipato alla guerra di Spagna, assieme ai giornali che hanno costituito comunque la fonte, ci sono alcune fonti archivistiche al quale ho potuto attingere dall'archivio di deposito presente qui in regione. Ho rinvenuto una stima precisa fino al 37, perché vi è una richiesta da parte del Ministero dell'Interno al prefetto di un elenco dei volontari della provincia divisi per appartenenti al Regio Esercito o alla milizia. Da questo risultano 20 valdostani che andarono a combattere in Spagna, su un totale di 58 di questo rapporto, tutti volontari, quindi tutti della milizia, tranne uno che apparteneva al Regio Esercito. Oltre a questi 20, di cui poi ovviamente ci sono i nomi, e veniva indicato il sussidio alle famiglie che tutte percepivano, questo anche per quello che prima sottolineavo, il fatto della povertà della fascia contadina. Assieme a questi 20 nomi ne ho rinvenuti altri 18 dalla stampa, perché poi, specie alla fine della guerra, ormai il fatto che l'Italia fosse intervenuta era praticamente palese, ormai non si era più nascosto, specie dopo la battaglia di Guadalajara, dove gli italiani subirono la prima sconfitta, che per la propaganda antifascista era la prima sconfitta del fascismo. Da lì in poi ci fu un clima di rivalsa, diciamo, non si aspettava altro che un'occasione per rilanciare l'immagine dell'Italia, che era poi quello per cui era intervenuto il Duce e quindi l'Italia intera, e per la quale non si poteva assolutamente transigere. Questo successe con la presa di Santander più tardi, quando ormai la reticenza della stampa nazionale, quindi italiana, era ormai caduta, cioè ci furono anche feste di piazza anche qua ad Aosta, proprio ormai l'intervento italiano era, diciamo, palese. Quindi dall'analisi della stampa si trovano accenni, si trovano di ritorni, ritornato dopo la guerra di Spagna, tal dei tali, sono altri 18 nomi che ho rinvenuto, due soli dell'esercito, di cui uno anche piuttosto famoso dell'aviazione, che era Joseph Monté, questo è un personaggio già studiato abbastanza, infatti ho attinto già da studi precedenti. Quindi furono un totale, che io sono riuscito ad appurare, di 38 valdostani che parteciparono nelle file dei fascisti alla guerra di Spagna. Di questi, quindi, soltanto due erano del Regio Esercito. I feriti accertati, sempre dalle fonti dell'archivio, furono 5, e altrettanti i morti, quindi 5 morti. Sono stime di cui non ci si può fidare tantissimo, adesso vi spiego rapidamente anche il perché. Io ho tirato fuori anche qualche percentuale per paragonarlo un po' alla percentuale di caduti e di feriti delle altre regioni. Purtroppo però il campione valdostano esiguo basta poco per modificare tutte le percentuali, quello è un problema che sicuramente hanno riscontrato anche altri, non solo il primo, la situazione valdostana. Comunque la percentuale, i feriti furono 5, con un rapporto tra il numero di feriti e quello dei morti pari di 1 a 1, valore che diverge notevolmente dalla media nazionale di 3 a 1. Percentuale dei caduti invece è attorno al 13% dei totale, che rappresenta un valore almeno doppio rispetto alla media nazionale del 4-6%, quindi molto alto, mentre le perdite totali si aggirarono attorno al 26%, valore assimilabile al 20-22% su scala nazionale, quindi mangiando un po' dalla parte dei feriti e recuperando dall'altra ci siamo un po' in media. Tuttavia l'incompletezza della documentazione disponibile non consente una verifica definitiva dei dati e non permette, o almeno non mi lancio in conclusioni definitive. Uno per il motivo che, di cui dicevo prima, che il campione statistico è ridotto, quindi basta poco per sbagliare le percentuali. Inoltre è lecito supporre la partecipazione di altri combattenti nei quali io dalla mia ricerca non ho potuto appurare. Questo perché l'individuazione sui giornali dell'epoca dei combattenti partiti per la Spagna in date antecedenti il 30 luglio, dei quali non si hanno riscontri a documentazioni ufficiali, sembrerebbe avvalorare l'ipotesi, e quindi vi sconsigliano prese di posizione nette sull'argomento. Cioè, dalla stampa, prima del 37, prima di questo rapporto che ho trovato in archivio, ho trovato dei nomi che nell'archivio non c'erano. Quindi ci sarà stato sicuramente qualcuno che è sfuggito all'analisi, e mi auguro che in futuro possa essere trovato magari con ulteriori studi. Per gli antifascisti il discorso è un po' più sbrigativo, nel senso che ho preso già dei lavori fatti, già ancora sono degli anni 70, risalgono, sono stati forniti all'Istituto Storico della Resistenza, quindi non ho detto praticamente niente di mio, e furono in totale comunque i 15 valdostani. Ecco, quello che posso dire è che non sappiamo di valdostani partiti espressamente da qua per combattere nelle brigate internazionali, non lo possiamo sapere perché tutti quelli appurati da questo studio del 73 erano già in Francia, quindi di un valdostano partito espressamente per andare a combattere contro i nazionalisti non è dato sapere. Questo sarebbe importante perché lascerebbe intendere canali di informazioni diversi rispetto alla stampa del periodo, che ovviamente era tutta dalla stessa parte, vuoi dalla parte dei cattolici per un motivo, vuoi dalla parte del fascismo per un altro. Quindi purtroppo questo non è dato da appurare. È facile pensare che gli esuli, una volta in Francia, entrando in contatto con le realtà antifasciste, poi ne fossero influenzati maggiormente. Tuttavia, ecco, questo è quello che posso dire, e con questo poi concludo. Fra le maglie della propaganda del regime qualcosa dovette filtrare, perché è stato appurato da studi precedenti, in particolare mi faccio un studio di Riccarà. Ci furono due assegnazioni al confino per apologia della Spagna Rossa nel 36 e nel 37, che, sebbene casi isolati, lasciano intendere che qualcosa doveva comunque filtrare. Ci fu, adesso non ricordo più nel dettaglio, comunque uno che disse, Feliciano Collon mi pare di Latuil, che si dedicò un anno di confine, che disse noi qua combattiamo per la schiavitù, una volta si combatteva per la libertà come fanno in Spagna, adesso noi qua combattiamo per la schiavitù, se fossi in Spagna combatterei per i rossi. Questo e si beccò il confine, quindi sicuramente qualcosa poteva passare, però non è certamente, non ho potuto tirarla giù e dare qualcosa di più oggettivo. Rimane un'ipotesi, per ora io non sono in grado di dire di più, la speranza è che ci siano ulteriori studi che possano approfondire in futuro questa tematica che trovo estremamente